Ok, stiamo continuando lo studio in 1 Corinzi 12. L'argomento dei doni dello Spirito Santo, siamo nella, quello che possiamo dire, la terza parte. La scorsa settimana abbiamo visto, diciamo, la promessa dello Spirito Santo generale, quello che Dio aveva promesso che avrebbe mandato al mondo e anche tutti quelli che avrebbero creduto in Lui e avrebbero posto la loro fiducia in Lui. E la settimana scorsa abbiamo visto la parola di sapienza. Adesso volevo menzionare un'altra cosa che so che magari alcuni sono in attesa di raggiungere l'argomento del battesimo dello Spirito Santo, ma non lo faremo fino a un po' più avanti, probabilmente capitolo 14, perché è lì che vediamo il dono delle lingue ed è lì che vediamo anche tanta confusione. Alcuni dicono che questo è il segno del battesimo dello Spirito Santo, senza il quale alcuni anche perfino dicono che uno non è salvato, e quindi vogliamo chiarire anche queste cose. Ma questa sera riprenderemo in versetto 8 con la parola di conoscenza. Paolo dice: a uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro secondo il medesimo Spirito parola di conoscenza. Adesso la parola di conoscenza è la capacità di conoscere qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile conoscere senza una rivelazione soprannaturale. Possiamo vedere questo in Giovanni 1, versetto 14, se vogliamo saltare lì un attimino, l'Evangelo di Giovanni 1, versetto 47. Quando Gesù stava parlando come si pronuncia? Natanaele. Giovanni 1, leggeremo fino a 50. Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Natanaele gli disse: come fai a conoscermi? Perché non l'ha mai visto prima. Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendogli disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Perché qui era chiaro per lui che Gesù era qualcosa di particolare, qualcosa di speciale. Non avendolo mai visto prima, questo Gesù lo conosce. Gesù rispose e gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Ma vedrai cose maggiori di queste. E quindi questa è una parola di conoscenza, qualcosa che Gesù, essendo uomo, sappiamo che lui era uomo anche Dio, però essendo uomo lui dipendeva tantissimo dallo Spirito Santo per il suo ministero, non usava il suo potere per se stesso durante la sua vita in terra. Lui lo usava per gli altri, per compiere la volontà del suo Padre, e quindi qui vediamo un esempio di questo. Poi, andando avanti in Atti 5, vediamo questa storia, questo resoconto che è famosissimo, in cui nella chiesa primitiva una coppia è proprio morta davanti alla chiesa a causa di qualcosa che avevano fatto. Atti 5, versetto 1 fino a 5. Ma un certo uomo di nome Anania, con sua moglie Safira, vedette un podere, e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Ad udire queste cose, Anania cadde e spirò, e una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Quindi la paura era una conseguenza naturale che seguiva questo evento. Naturalmente gli altri avevano paura di mentire e che questa cosa potesse accadere anche a loro. Però qui vediamo che fu rivelato a Pietro quello che loro avevano fatto. Pietro non sapeva i dettagli. Quello che loro facevano di nascosto veniva rivelato a Pietro. Questo è una parola di conoscenza, qualcosa che non è possibile sapere senza essere rivelato alla persona. Mi ricordo circa 2 anni fa, quando ero andato in Germania per una conferenza dei pastori, e dopo uno studio biblico, quella sera eravamo in un cerchio e stavamo pregando insieme alcuni pastori. E c'era lì un pastore dell'Ucraina, e mentre stavamo pregando, qualcosa mi veniva che non mi è mai capitato. Io vedevo, non una visione, perché non è quello, però un concetto come un concetto che sentivo dentro di me, diciamo visualizzato in qualche maniera. E quello che era una grande struttura, come una scuola. E in questa scuola io sapevo che era una scuola biblica nell'Ucraina, e vedevo tanti ucraini che andavano in questa scuola e poi venivano mandati come missionari da questa scuola, e non sapevo cosa significava questa cosa. Poi era un po', mi spaventa questo, non sapevo che fare, che dire. E quindi sono arrivato a un certo punto, perché mi batteva il cuore, ho detto, devo dirlo. E quindi ho detto, non so cosa significa questo, però mentre stavamo pregando ho sentito questo, diciamo, ho visto questo, ho sentito questo, quello che era. E ho spiegato quello che, diciamo, intuivo, se posso dire così. E quindi questo pastore dell'Ucraina cominciava a lodare il Signore e lui gioiva. Quello che non sapevo è, dopo che avevo scoperto, è che loro, la Chiesa, aveva appena comprato un edificio per fare una scuola biblica. E lui stava pregando e aspettava, diciamo, una conferma che il Signore avrebbe usato questo locale per l'opera di Dio lì. E quindi questo l'aveva incoraggiato molto. E quindi questo è un esempio semplice, è mio naturalmente, non l'ho spento, è nella custodia. Puoi spegnerlo, Nino? Grazie. Un altro lavoro dell'usciere. Ciao. Nella parte grande, Nino. Puoi buttarlo fuori. E quindi lui è stato molto incoraggiato attraverso di questo. Una cosa molto semplice, però io non ritengo di avere un dono della parola di conoscenza. Non vado in giro a dire che ho questo dono. È una cosa che è capitato, che il Signore aveva fatto, e può farlo quando Lui vuole. Questo può anche avvenire attraverso la parola di Dio scritta quando viene insegnata. Ogni settimana che la parola di Dio viene aperta e qualcuno predica, Dio può parlare alle persone attraverso di una parola di conoscenza. È tutto contro di me. Telefono, mio figlio, Luca, deve mangiare? Feed him, honey. Feed him. Lo Spirito Santo parla ai cuori dell'uomo. Anche la parola scritta stessa, il Signore può usarla. Infatti, se conoscete Spurgeon, che era un predicatore molto famoso anni fa, la sua testimonianza e ovviamente qualcuno che non sa che siamo qui in uno studio biblico. La mia famiglia, dalla Jugoslavia. Mio figlio qua, mio telefono, va bene. Lui racconta nella sua biografia come lui, prima di convertirsi, era andato in una chiesa, qualcuno predicava lì, e in quella sera il Signore gli ha parlato in modo molto chiaro. E lui, infatti, uno avrebbe potuto pensare che qualcuno abbia detto a questo pastore qualcosa sul suo conto, perché erano dettagli molto specifici. E questo per Spurgeon era la prova che Dio è vero e Dio gli parlava. Perché in questa predica questo pastore diceva cose che nessuno avrebbe potuto sapere, ma era attraverso, semplicemente attraverso la parola di Dio in questo sermone. Anni fa, mentre ero in Jugoslavia, c'era un fratello nella chiesa che era molto arrabbiato con me. Infatti c'era un periodo di non so quante settimane, magari 6-7 settimane, mi ricordo che durava qualche mese. Ogni volta dopo culto lui mi veniva e mi diceva: Mark, io so che tu predicavi a me, tu dicevi questo perché per quello che ho fatto a queste persone, tu dicevi quello perché qualcuno ti ha detto quello che ho fatto. Mi ha detto: fratello, io non ti sto parlando direttamente, io sto predicando quello che c'è nel testo, soprattutto quando andiamo noi, come nostra abitudine in Calvary Chapel, di andare versetto per versetto. Io non avrei potuto pianificare questo perché avrei dovuto scegliere un altro testo, ma capitava proprio che quei versetti parlavano direttamente alla sua vita in quell'epoca. E quindi era arrabbiato con me. Pensava che io predicavo a lui, che lo facevo proprio apposta. Ho detto: guarda, nessuno mi ha detto niente. Se qualcuno ti sta parlando, è il Signore. Questa è una parola di conoscenza. Io non ero neanche consapevole di quello che capitava. Ma il Signore sa. Il Signore può prendere una sola parola e portarla direttamente nel cuore della persona e poi rendere la persona, come posso dire, rivelare a quelle persone che il Signore conosce quelle persone, che il Signore conosce sua vita. Poi Paolo parla del dono di fede, sempre versetto, in questa traduzione no, è versetto 10. Se non sei tornato in 1 Corinzi 12, possiamo andare lì insieme adesso. No, versetto 9. A un altro fede dal medesimo spirito. Versetto 9, capitolo 12 di 1 Corinzi. Questo è la capacità di credere e anche aver fiducia in Dio per l'impossibile. quando le circostanze non sono possibili. Questo però è diverso dalla fede che salva, no? Perché la fede che ci salva è semplicemente la nostra risposta a quello che Dio ha fatto. Quando noi poniamo la nostra fede nell'opera di Gesù Cristo, quello che Lui ha fatto in croce per noi, questa è la fede, la nostra fede è la risposta a quello che Dio ha fatto. E noi, secondo la Bibbia, siamo salvati per grazia attraverso la fede. Però nella Bibbia c'è un'altra forma, un'altra specie di fede che la Bibbia chiama il dono di fede. Questo sarebbe una fede straordinaria, una fede che trascende, va al di là della norma. Questo è un dono che viene dato da Dio in certi momenti per compiere certe cose specifiche. Se ti ricordi la storia di Pietro, quando era nella barca con i discepoli, e erano sul mare di Galilea, e poi hanno visto Gesù a camminare per acqua, e si sono spaventati, pensando che lui fosse un fantasma, no? E Gesù dice, non abbiate paura, sono io. E poi Pietro, essendo sempre il primo di parlare, ha detto, Gesù, se sei tu, chiamami, in modo che io possa venire da te. E Gesù l'ha chiamato, poi ha cominciato a camminare per acqua, cose che è impossibile, cose che non avrei avuto fede per fare questo, per camminare per acqua. E sappiamo che quando lui cominciava a togliere il suo sguardo dal Signore, poi mettere sulle circostanze, no, le ondate grandi che erano intorno a lui, cominciava a fondere. Poi il Signore l'ha preso per la mano e l'ha salvato. Poi vediamo anche questo con Jonathan, si chiama così in italiano, no? In 1 Samuele 14:6, quando lui e suo servo erano intorno al campeggio dei filistini. E all'improvviso gli viene questo desiderio di andare nel campeggio dei filistini, e lui dice, Dio può salvare con pochi come può con tanti. Cioè, cosa trattiene il Signore di fare così con noi due? Forse Lui ci darà la vittoria. È stato il Signore a spingerlo a fare così. Umanamente parlando, chi avrebbe fatto così? Due uomini contro un esercito. E loro sono entrati e hanno sconfitto i filistini. Poi vediamo questo con Pietro, quando lui stava per entrare nel tempio all'ora di preghiera e ha visto quest'uomo, questo paralitico che era seduto davanti al tempio ogni giorno a chiedere le mimose, si chiamano? Lemosine? Elemosina. Ok. Pietro aveva visto quest'uomo altre volte, perché lui era lì ogni giorno, ma quest'una volta specificamente lui gli disse, io non ho oro, non ho argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati. E quest'uomo fu guarito. Ma notiamo come lui non l'ha fatto prima. C'era un momento in particolare in cui il Signore voleva usare Pietro per guarire quest'uomo. Ora ci vuole fede per fare una cosa del genere, per parlare a un uomo che è paralizzato. Cosa succede se non si alza? Fai una brutta figura, no? Tu devi essere sicuro, certo, che il Signore ti stia parlando e vuole fare quello che ti sta dicendo di fare. Ci vuole il dono di fede, una fede straordinaria. Ora, non confondiamo questo dono con il concetto di pensare positivamente. Avete mai sentito parlare di questo? Se possiamo convincerci, se possiamo pensare pensieri positivi, allora possiamo realizzare quello che vogliamo fare. Questo non è il dono di fede. Se Dio dà il dono di fede, in quel momento non c'è nessun bisogno di convincerci. Siamo già convinti che Lui lo farà, perché Lui è Dio. E Lui ci ha dato quel dono in quel momento. Naturalmente ci sono tantissime testimonianze di questo dono, cose che sono anche capitate a me nel passato, ma dobbiamo finire questo capitolo prima o poi, quindi andremo avanti. Il dono di guarigioni. Ha un altro? Doni di guarigioni per mezzo del medesimo spirito. Ora, questo dono, possiamo definirlo così, questo è il potere di Dio che viene o dato a qualcuno per guarire un'altra persona o che tu ricevi per essere guarito. In altre parole, tu magari pregando per una guarigione puoi venire... puoi essere guarito dal Signore direttamente, oppure il Signore può usare un'altra persona che viene e prega per te, o il Signore può usare anche te come il veicolo attraverso il quale Lui vuole guarire un'altra persona. Può essere attraverso la preghiera da lontano, può essere da vicino, quando preghi per una persona faccia a faccia. Non so se era 2 mesi fa, questa bambina di Melissa e Ralph, per quelli che li conoscono, non stava tanto bene. Erano andati a fare una visita con il pediatra, come tutte le altre volte. Ma questa volta avevano scoperto un tumore all'interno della sua schiena. E naturalmente questo ha mandato Ralph e Melissa in tilt, erano in crisi. E abbiamo pregato per lei. Alcuni insieme, noi da lontano, noi eravamo a Roma e pochi giorni dopo loro sono andati negli Stati Uniti perché cambiavano casa, andavano là per vivere lì. E dopo pochi giorni sono andati di nuovo al pediatra lì negli Stati Uniti e sapete cosa? Non hanno trovato nulla, è sparito. Il Signore ha guarito questa bambina. Chloe si chiama, Chloe. E noi non riteniamo di avere il dono di guarigione. È una cosa che il Signore ha fatto e lo fa quando Lui vuole. Dio guarisce, Dio può guarire. Non è una cosa fatta dagli esseri umani. Questa è una cosa che soltanto Lui può fare. Il pericolo è quando il Signore usa una persona e poi quella persona comincia a credere che quel dono è a sua disposizione quando Lui vuole. Non vediamo questo veramente nella Scrittura. Non vediamo neanche gli Apostoli. Gli Apostoli non avevano questo dono alla loro disposizione. Come abbiamo già visto con Pietro, se state prendendo... gli appunti, scrivete Atti 3, versetto 1 a 8, è lì che vediamo il resoconto quando Pietro guarì il paralitico. Quindi abbiamo già visto che tutte le altre volte Pietro non ha potuto guarirlo perché non era il momento del Signore. Poi Paolo, scrivendo a Timoteo, disse: Timoteo, non bere soltanto acqua. Sì, come gli italiani, bevi un po' di vino per i tuoi problemi del stomaco, no? Paolo poteva guarirlo, ma per qualche motivo non vediamo questo. Poi Paolo in Filippesi 2:27 parla di Epafrodite che aveva lasciato malato quasi alla morte. E poi Paolo disse: come il Signore aveva avuto misericordia su Epafrodite e anche su Paolo, perché Paolo sarebbe rimasto malissimo se fosse morto Epafrodito, questo amico suo, questo collega nell'opera di Dio che aveva. E quindi parlando così vediamo che Paolo, non, questa era una situazione fuori del suo controllo. Per cui dice, il Signore aveva avuto misericordia su di lui. Non era una cosa che Paolo poteva cambiare at his will, a sua volontà, a suo piacere. Poi vediamo in 2 Corinzi 12, versetto 7 a 10, quando Paolo parla della propria malattia, questa spina che aveva nella carne, e dice come lui tre volte ha pregato il Signore di toglierlo. Però il Signore ha risposto, la mia grazia è sufficiente per te. E più avanti vediamo che Paolo dice, e allora io gioisco nelle mie infermità, perché è lì, nella mia debolezza, che la forza di Dio viene perfezionata. Si dice così in italiano. E quindi anche Paolo aveva delle infermità, perché noi viviamo in questi corpi che non sono ancora glorificati, ma un giorno li cambieremo per un modello aggiornato, superiore. Cambieremo quella Fiat brava per un Mercedes. Amen? Niente più malattie, niente più problemi come conosciamo in questa vita. Quindi la cosa che voglio ripetere è che questi doni non sono la proprietà delle persone. Vengono dati dallo Spirito Santo a suo piacere, come vediamo in versetto 11, dove Paolo dice, or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi non sta a noi decidere, non possiamo scegliere quello che vogliamo. E quindi questo è importante di capire, soprattutto con questo dono di guarigioni. Perché veramente, guardando nella parola di Dio, non vediamo questi quelli che si chiamano faith healers, guaritori di fede. Non vediamo questo. Se gli apostoli non avevano questa capacità, puoi essere sicuro che oggi nessun altro ce l'ha. Viene dato a piacere dello Spirito Santo quando Lui vuole. Io mi sono sempre chiesto, ma se questi veramente avevano la capacità, a suo piacere, di fare così, perché non vanno negli ospedali? Perché non vanno a svuotare gli ospedali dei ammalati? Perché quello sarebbe una testimonianza. Ma purtroppo molte cose sono state fatte nel nome di Gesù per lucro, a scopo di lucro. Ora è importante capire che Dio può guarire, Dio guarisce ancora oggi. L'ho visto con i miei occhi, l'ho sperimentato personalmente e ci sono tantissime testimonianze. Ma dovuto a queste falsità, questi che lo fanno a scopo di lucro, poche persone credono che Dio possa guarire, che Dio è capace. Molte persone credono che tutto sia intorno ai soldi, al denaro. Ma vediamo che Dio può farlo ancora. Poi, miracoli, versetto 9 ancora. Potenti operazioni, come dice qui in italiano. Potere di compiere potenti operazioni, sempre per il medesimo Spirito. Quindi questo sarebbe il momento in cui lo Spirito Santo sceglie, decide di trascendere i limiti di natura. Vediamo questo in Gesù quando lui aveva moltiplicato il pane, ha dato da mangiare alle moltitudini, no? Vediamo questo quando Gesù aveva alzato la ragazzina che era morta. Vediamo questo quando Gesù guariva le persone, gli ammalati. Vediamo questo nell'Apostolo Paolo quando lui stava predicando a lungo
E come succede a volte in chiesa, qualcuno si addormenta, no? E quindi quest'uomo che si è addormentato è caduto. E non c'era vita più nel suo corpo. Paolo l'aveva risuscitato. Questo vediamo in Atti. Poi in Atti 20, versetto 9, anzi in Atti 13, versetto 10 e 11, Paolo lì rimprovera questo mago che, no, si era il mago che voleva impedire l'opera di Dio all'epoca. Fra i farisei, gli scrivi che erano lì, lui cercava di interrompere l'incontro. Paolo lo rimprovera e poi diventa cieco. Ricordate la storia? Poi possiamo dire che in questa categoria vediamo il dono di fede e il dono di guarigioni. Perché veramente le guarigioni sono operazioni potenti, cose straordinarie. Per poter fare queste cose è una potenza straordinaria. Poi parla della profezia, versetto 10. Anzi, siamo ancora in questa traduzione un po' diversa, perché in inglese questi doni sono divisi in due versetti, ma qui sono tutti in versetto 9. Quindi ancora versetto 9, ha un'altra profezia. Ma adesso cos'è profezia? Profezia sarebbe la capacità di parlare, di portare un messaggio dal Signore a qualcuno o a un raduno, però deve essere sempre in accordo con la parola scritta. Questo è importantissimo. A volte questo dono, questa profezia può riferirsi a qualcosa nel futuro, come vediamo in Atti 21 con il profeta Agabus. Non so come si chiama in Italia, Agabus, no? Autobus, Agabus. Viene ad avvertire Paolo di quello che lo aspettava a Roma. Ti ricordi la storia? Quando ha preso la cintura di Paolo e ha dimostrato le catene, no? Quello che aspettava Paolo. Poi vediamo in Paolo stesso, quando lui, dopo che fu arrestato e andava a Roma, veniva mandato in prigione, lui sulla nave profetizzava e diceva che loro sarebbero stati risparmiati, salvati, ma la nave e tutte le altre cose si sarebbero affondate. E quindi lui profetizzava, lui sapeva quello che stava per accadere, perché il Signore lo rivelava a Paolo. Quindi questa è una profezia che si riferisce al futuro. Però molte volte la profezia si riferisce al presente, al momento in cui siamo qui. Vediamo questo nel Vecchio Testamento, quando i profeti parlavano al popolo di Dio di ravvedersi, di pentirsi, di tornare a Lui. Questo era la maggior parte del loro ministero. Naturalmente parlavano anche del futuro, ma molte volte era solo un'esortazione al popolo di Dio. Vediamo questo anche nel Nuovo Testamento, i profeti che vediamo nella Chiesa antica. Quindi possiamo definire profezia in questa maniera: un parlare divinamente ispirato da Dio. Può essere per il futuro, ma molte volte anche per il presente. Poi abbiamo quasi finito. L'ultimo che vedremo stasera: discernimento degli spiriti. Allora, questo forse non sembra molto spettacolare, però posso dire che è importantissimo. Questo sarebbe la capacità di discernere tra le dottrine false e vere, oppure discernere fra quello che è dallo Spirito Santo o non è dallo Spirito Santo. E io ripeto che questo è un dono importantissimo, perché il nemico viene a ingannare. Anche nella Chiesa primitiva vediamo molte dottrine false, molti dottori falsi, falsi profeti, falsi dottori che ingannavano il popolo di Dio. Andiamo insieme in Seconda Pietro capitolo 2. Vediamo i primi tre versetti. Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione. E rinnegando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una fulminea distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata, come abbiamo visto molte volte anche oggi. E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Quindi Pietro avvertiva la Chiesa all'epoca, e ancora oggi ci sono. Poi in 1 Giovanni 4, versetto 1, 1 Giovanni 4, versetto 1. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Quindi ricordiamo queste parole, non crediamo ad ogni spirito. Questo è importante. Poi l'ultimo è in Giuda. Giuda, che è l'ultimo libro prima dell'Apocalisse. Giuda, versetto 11. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam e sono periti nella ribellione di Core. Poi saltiamo giù in versetto 16. Costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni. Per di più, la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per l'utilità propria. Quindi dobbiamo stare attenti. Poi ci sono sempre persone che possono dire le cose giuste, ma non sono da Dio. Ti ricordi quella storia in Atti, quando Paolo stava camminando, lui stava predicando, evangelizzando, poi una ragazza posseduta gli veniva dietro? E che cosa era quello che lei diceva? Questi sono i grandi servi di Dio che ci proclamano la via della salvezza. Questo è tutto vero. Però era lì a fare che cosa? Distrarre, creare una deviazione, una disturbare, no? Impedire l'opera di Dio. Poi Paolo, poco dopo, si gira e caccia via questo demone. E quindi il padrone di questa ragazza era molto arrabbiato, perché lui guadagnava tantissimo da lei, perché lei era una specie di maga, diciamo. Quindi Satana può usare anche la verità per impedire, per creare problemi, per ingannare ed impedire. E quindi bisogna avere questo dono di discernimento per capire quello che è dallo Spirito Santo, quello che è da Dio e quello che non è da Dio. Perché Satana viene come un messaggero di luce. Anche i suoi servi, i suoi demoni vengono come messaggeri di luce. Quindi è importante.
Poi finiamo in versetto 10. A un'altra diversità di lingue, a un'altra l'interpretazione delle lingue. Quindi possiamo dire che possiamo mettere insieme questi doni. Questa sera non parleremo di questo, lo lasceremo per capitolo 14, perché lì vediamo parlare delle lingue, del dono delle lingue, e lì vorremmo approfondire questo argomento. Però è sufficiente dire che il dono delle lingue è la capacità di parlare in una lingua che non è tua e che non hai mai imparato. Biblicamente, guardando le scritture, vediamo che questa lingua, questo dono è per la tua vita di preghiera, diciamo, no? Quando preghiamo al Signore. Come diresti prayer language? Linguaggio di preghiera. E poi, quindi, l'interpretazione sarebbe la capacità di interpretare quello che senti dire da una persona che prega a Dio in lingue. Ma questo vedremo più avanti in capitolo 14, per non ripetere le stesse cose due volte. Quindi, in tutto questo contesto, teniamo in mente versetto 11. Tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Poi, andando indietro, ti ricordi quando abbiamo visto in versetto 4 diversità, no, le diversità dei doni? Poi in versetto 7 Paolo dice che questo è per l'utilità comune. Quindi non è per il bene dell'individuo soltanto, ma per tutta la Chiesa. E poi versetto 11, lo Spirito Santo distribuisce come Lui vuole. Non abbiamo noi il potere, la capacità di scegliere o decidere quali doni avremo. Questo è importante, soprattutto quando arriviamo al dono delle lingue più avanti.